Grazie Presidente. È una delibera ovviamente importante e quindi provo a ripercorrere le tappe che ci hanno portato sin qui. Stiamo parlando di edilizia convenzionata, cioè stiamo parlando di quelle politiche che hanno fatto di Modena anche un esempio a livello nazionale, in quanto, come abbiamo avuto anche modo di illustrare nelle diverse assemblee, soprattutto in queste ultime, sul tema dei PEP e dell'edilizia convenzionata ha sviluppato una mole di interventi assolutamente significativi che hanno consentito a oltre 13.000 residenti a Modena, famiglie residenti a Modena, di avere accesso agli alloggi ad un prezzo convenzionato. In questi progetti di PEP, quindi questi 13.000, c'era sempre una quota destinata alla locazione, spesso una quota assolutamente piccola, marginale, un 10%, un 20%, che poteva poi accedere al riscatto dopo 4 anni, quindi chi era aveva quindi la disponibilità, il conduttore poteva chiedere il riscatto. Queste importanti politiche sono state oggetto di una approfondita discussione nella precedente consigliatura, ma credo che il lavoro fatto sia utile, il lavoro ben fatto sia utile da continuare, da proseguire, che si è trasfuso in un documento che è il PAS, che definiva come elemento strategico la individuazione, cioè di politiche per la locazione più forti rispetto a quelle perseguite sino a quel momento. La locazione è inutile dire che si può fare spesso solo e unicamente quando vi sono delle risorse a fondo perduto, altrimenti è un'operazione che è sempre molto complicata da realizzare. Noi attraverso il meccanismo dei PEP, i PEP sono stati sempre realizzati con dei processi cosiddetti perequativi, cioè dove sostanzialmente un'area, anziché essere oggetto di esproprio, avveniva un accordo che prevedeva la cessione al comune di un'area dietro un corrispettivo calmierato e se ne lasciava una quota pari al 30% al privato che poteva realizzare l'intervento in edilizia libera. Spesso poi le persone confondevano queste due parti perché la parte della convenzionata e la parte del libero mercato in realtà hanno sempre presentato dei requisiti edilizi pressoché analoghi. Dentro ai PEP sono sorti anche degli edifici, venivano realizzati anche degli edifici di ERP. Queste sono state le politiche anche di integrazione importanti, perché in un contesto contenuto dentro un comparto noi abbiamo quindi alloggi venduti al libero mercato, abbiamo alloggi inconvenzionati e abbiamo alloggi di ERP. Lo studio che è stato fatto e che abbiamo anche presentato dimostrano come, ad esempio, nel medio periodo questi alloggi abbiano determinato un potenziale di sviluppo anche economico-sociale per le famiglie che hanno avuto attraverso il risparmio nell'accesso alla casa una forma di reddito indiretto. Quindi il PAS consegnava tutta una serie di elementi, vado veloce, ma per dire che si sono poi tradotte in un lavoro che è stato fatto lungo da parte degli uffici in un nuovo regolamento dell'edilizia convenzionata, che è stato approvato qualche mese fa in Consiglio Comunale, che ha provato a sbloccare, a mettere delle regole, a mettere più in trasparenza anche le procedure, a definire anche dei requisiti soggettivi molto stringenti. Questo regolamento è previsto che si applichi nelle aree in diritto di superficie, cioè che il comparto di Via Morane ha quel meccanismo che abbiamo conosciuto dei PEP e che quindi prevede una diversa ripartizione rispetto ai PEP, perché il privato trattiene solo il 20%, che è di edilizia libera, un altro 20% invece è attuato per l'edilizia convenzionata. Quindi oggi questo passaggio è un passaggio previsto, già regolamentato, quindi un passaggio dove il privato ha titolo a vedersi assegnate le aree in diritto di superficie e a veder disciplinato il rapporto non più sulla costruzione delle case, perché questo è sulle modalità, i tempi che sono oggetto del piano urbanistico attuativo, che è di competenza, l'approvazione di quel piano urbanistico di competenza della Giunta ed è già stato approvato, ma deve disciplinare il rapporto tra il soggetto attuatore e i terzi, terzi acquirenti o terzi conduttori degli alloggi che vengono realizzati in queste aree, che vengono quindi date in diritto di superficie al soggetto attuatore che deve realizzare gli interventi. Quali interventi, quindi, nello specifico? Noi qui abbiamo 283 alloggi di edilizia residenziale privata, 125 alloggi di edilizia residenziale in affitto, che abbiamo definito e chiamato social housing, e dopo arrivo a spiegarne il senso e anche perché cominciamo a utilizzare questo termine, 113 alloggi in edilizia residenziale pubblica in proprietà convenzionata e altri 23 alloggi di proprietà realizzati su un'area di proprietà del comune. Quindi oggi noi con queste convenzioni andiamo a disciplinare i 125 alloggi in affitto, in locazione meglio, e i 113 alloggi per l'edilizia convenzionata per la vendita. I termini, i valori di vendita sono quelli che vengono definiti da un regolamento, il regolamento delle cosiddette ARF, dove quindi il prezzo iniziale di vendita è definito, per cui non vi sono novità sostanziali per la parte della vendita. Invece le novità sostanziali sono invece legate al progetto della locazione. Dicevo all'inizio che il regolamento, cioè il punto da cui partiamo, facendo un po' ripercorrendo dal punto di vista logico quello che abbiamo visto anche prima parlando dell'Odion, cioè qual è il punto di partenza. La convenzione poteva avere un contenuto diverso da quello che vi proponiamo, perché con questa convenzione noi abbiamo posto in capo al soggetto attuatore dei vincoli più stringenti. Quali sono questi vincoli? Il primo vincolo è che non possono essere questi alloggi riscattati, cioè c'è un vincolo di locazione che non può essere restretto, non può essere oggetto di modifiche, che è di 15 anni. Abbiamo detto, l'ho provato a dire prima, ma lo ripeto perché bisogna sempre ragionare in parallelo, che da sempre gli alloggi in locazione potevano essere oggetto di riscatto. Dopo, nel vecchio regime, prima del nostro regolamento, dopo 3 anni, e abbiamo esteso a 4 anni con il regolamento che abbiamo approvato. Quindi noi abbiamo un'operazione che per 125 alloggi, cioè un blocco di 125 alloggi in carico a un soggetto attuatore che deve quindi gestire e farsi promotore di un investimento che non è più, diciamo, finalizzato a una vendita a brevissimo periodo, ma a lungo periodo, e questo ovviamente determina un rischio e un carico finanziario importante. Il secondo elemento è il canone di locazione. Secondo il regolamento il canone di locazione è pari al 3,5% del valore dell'alloggio. Con questo regolamento noi andiamo a dire che il valore della locazione è tra due valori e occorre prendere quello inferiore, tra il 3,5% del valore dell'alloggio e il canone dei patti territoriali meno almeno il 5%. Quindi è questo un altro elemento importante, perché stiamo dicendo che mettiamo sul mercato degli alloggi che avranno un canone di locazione inferiore al canone dei patti, e quindi stiamo, diciamo così, sostenendo ulteriormente le politiche di accesso alla casa. E il terzo elemento viene dal regolamento, abbiamo definito i requisiti soggettivi, che almeno il 50% degli alloggi, i requisiti soggettivi dei conduttori per almeno il 50% degli alloggi, tra i soggetti che abbiamo ritenuto e qualificato più, diciamo così, da sostenere, dai giovani alle famiglie monogenitoriali, pensando appunto alla fatica che spesso quando c'è una separazione i genitori hanno anche a trovare degli alloggi, così come siccome sono edifici senza elementi di barriere architettoniche, quindi alle famiglie dove sono presenti persone con handicap e via dicendo, cioè abbiamo individuato quelle che possono essere le maggiori fragilità per inserire come criterio preferenziale. Un altro elemento che non era previsto nel regolamento è la previsione di 12 alloggi, loro ne avevano proposti 8 nella delibera, quindi vi trovate il numero di 8, ma è riferito alla loro proposta, invece sono diventati 12 alloggi che devono essere dati ad Agenzia Casa o comunque al Comune, ha un canone di locazione, tra quelli che abbiamo visto prima, ridotto del 20%. Quindi in modo che il Comune possa sviluppare delle proprie politiche. Abbiamo quindi anche, se vi ricordate, c'è il tema della revisione del limite di reddito per rimanere dentro gli alloggi ERP. Questa dotazione di alloggi può essere una cosiddetta scala di continuità tra le politiche di ERP, le politiche di ERS, per accompagnare le famiglie che devono uscire da situazioni di alloggi ERP, per poterli quindi dotare di alloggi, o comunque le altre politiche che l'Agenzia Casa e quindi le politiche sociali riterranno utili sviluppare. Vi ricordo anche che attraverso il regolamento noi abbiamo aperto la possibilità di locare gli alloggi alle associazioni del terzo settore. È un'operazione importante perché attraverso molte associazioni noi riusciamo a fare progetti di, ad esempio, indipendenza dei ragazzi. Ricordo sempre questo progetto realizzato a Milano del Dopo di Noi, che davvero rappresenta, secondo me, al massimo quella che è l'obiettivo del social housing. Questo quindi l'elemento dei 12 alloggi per il Comune di Modena, e poi c'è il tema invece dei servizi integrativi all'abitare, che è l'elemento, diciamo, che più distingue il progetto di social housing dai PEP. Noi abbiamo l'esperienza dei PEP, dove è prevista una dotazione di alloggi, di superfici accessorie, la saletta riunioni. Questa saletta riunioni si trasforma, evolve nel progetto di social housing in superfici maggiori. Superfici maggiori che assommano in questo caso circa 600 metri quadrati. Questi 600 metri quadrati saranno a disposizione delle famiglie che andranno ad occupare questi alloggi, che dovranno sviluppare dei progetti non solo rivolti a loro stessi ma anche aperti alla città, e quindi con dei servizi e delle opportunità di creare coesione, un progetto che viene sviluppato attraverso un processo dal basso, perché saranno le famiglie chiamate intanto attraverso un percorso di conoscenza a capire chi sono, vedere quante famiglie hanno bisogni analoghi, che possono essere dal realizzare uno spazio per la riparazione degli indumenti piuttosto che un gruppo di acquisto, perché 125 famiglie possono essere un gruppo minimo per cominciare a costruire un gruppo di acquisto solidale e via dicendo. Non è obbligatorio partecipare a questo progetto dal basso, è un'opportunità, quindi sono degli spazi che sostanzialmente aumentano la superficie del singolo alloggio, perché è tipico ad esempio di questi spazi avere di questi grandi servizi integrativi, avere una lavanderia, una stireria dove accanto c'è lo spazio per i bambini per fare i compiti insieme ad altri bambini, semmai con una persona che è andata in pensione e che quindi può essere anche di appoggio a qualcuno che ha qualche difficoltà in più, ma che poi può, appunto, si può aprire anche a quelli che vanno ad abitare negli alloggi in vendita o anche a quelli che abitano in città. Dicevo che questo modello presuppone la costituzione di un'associazione tra i conduttori, assolutamente volontaria, perché devono essere poi è il soggetto che dialoga con il soggetto gestore. Tutte le spese di queste attività, di questi spazi, non è in carico ai singoli conduttori, ma ci dovrà essere un bilancio separato e dovrà essere a carico del soggetto attuatore. Quindi questo è il progetto di social housing, un progetto quindi che va oltre quello che abbiamo conosciuto in tutti questi anni con i PEP, e prova quindi a costruire un nuovo modello che qui è proposto con 125 alloggi, ma che potrà essere, sulla base di questa esperienza, essere anche il volano per ulteriori sperimentazioni. Per questo nel regolamento, e sono tutti abiti sartoriali, saranno tutti progetti individuali, per questa ragione non abbiamo definito una convenzione tipo nel regolamento che abbiamo approvato, ma lo abbiamo demandato alla definizione delle singole convenzioni. Quindi questi sono gli elementi fondamentali della proposta vi sto presentando in questo momento, che quindi consegna a partire dai 125 alloggi e 113 alloggi per la vendita una opportunità di risposta di qualità alla città di Modena. Un ultimo elemento sul canone di locazione. E ci tenevo a sottolinearlo perché qui stiamo parlando di canoni inferiori a quelli dei patti concordati, ma stiamo anche dicendo che la qualità di questi alloggi è assolutamente superiore alla media degli alloggi che noi abbiamo a disposizione tipicamente nella locazione, perché si tratta di alloggi nuovi in classe A4 con tutta una serie di requisiti prestazionali, che significa avere una riduzione rispetto a un alloggio in classe F di almeno una mensilità. Tenete conto che inoltre l'aver ascritto questa disciplina al DM del 2008 significa poter accedere a delle riduzioni fiscali per i redditi sino a 30.000 euro di circa 350-400 euro l'anno, quindi un'altra mensilità, e invece la somma è di 700.000 euro per i redditi, se ricordo bene, vado a memoria, inferiore ai 19.000 euro di reddito, quindi significa quasi due mensilità degli alloggi più piccoli. Quindi un'opportunità di sostegno indiretto alle famiglie, che possono quindi avere accesso a questi alloggi a un canone assolutamente ridotto. Alloggi che, come abbiamo già detto, oltre che alle famiglie si rivolge anche agli studenti e alle associazioni del terzo settore. Credo che sia una sfida, ma una bella sfida per innovare profondamente il modello dei PEP.